Manera, 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 ti voglio al più presto sposar.
Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Degustibus. Si potrebbe dire così. Oggi iniziamo la puntata così. D'altronde la nostra ascoltatrice splendidamente canterina ha dichiarato in maniera chiara il proprio amore. Va bene, 9-8 minuti siamo qui a chiudere questa settimana, che non è una settimana qualunque, io lo ricordo un po' polemicamente, ma ci avevano detto che era impellente farla e dunque si chiude la 18ª settimana decisiva per la riforma elettorale. Purtroppo, dopo il referendum confermativo per il taglio dei parlamentari, siamo ancora qui a contare. Ma la 19ª è alle porte e io la attendo con ottimismo. Insieme a voi c'è la nostra redazione, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli, c'è Andrea Roccabilli Roccabella in regia e c'è, signori, il ritorno di Mario Calabresi, anzi, in onore di Mandzukic, Marione Calabresi, è arrivato Marione da noi, eh? Buongiorno Mario.
Ciao Alessandro.
Come va? Sai che è arrivato Marione?
Bene,
siamo.
Bene, bene.
Siamo. Vabbè. È arrivato Marione.
Mandzukic.
Ti piace?
Sì. Sì, è bravo.
Speriamo, speriamo che sia rimasto bravo. Eccolo qua, con Mario Calabresi, sarà con noi fino alle 9.45 e che dire, abbiamo tante cose da raccontare con voi, eh? Vai Andy.
I will not be easy. And it will not be easy.
Larry made his nest up in the autumn branches, built from nothing but high hopes and thin air. Collected up some baby blasted mothers, they took their chances and for a while they lived quite happily up there.
Allora, signori, alle 9:10 minuti, caro Mario, ti tocca fare un'analisi politica che voglio introdurre facendoti sentire una delle metafore di Bersani. Sai che Bersani è epocale, è...
Esatto.
Da smacchiare il giaguaro, ma ne ha fatte anche altre belle. Senti, ce n'è una molto interessante. Noi un giorno avevamo fatto la rubrica del capire le metafore di Bersani, le mandavamo in onda e i nostri ascoltatori si sbizzarrivano. Questa è un po' più chiara, però sentiamola, eh.
È questo eterno chiacchiericcio sul fatto dei governi di larghe intese e diciamo un'altra soluzione rispetto a Conte, sottolineazione del fatto che lo dico sempre, tirato quel filo lì che si chiama Conte, viene giù il maglione.
Ecco, tirato il filo Conte, viene giù il maglione. Non è male, non è male questa. Vabbè, è chiara, no? È chiara, cade Conte, si disfa tutto.
Esatto.
Qual è il filo?
Io non sono
Conte?
Sicuro di questo, però. Io penso questo. Questo governo adesso è un governo fragilissimo, debolissimo, cercherà nei prossimi, diciamo da qui a una settimana, di aggregare qualcos'altro, quei pezzi sparsi che ci sono in Parlamento. Se non ci riesce, dicono, ah no, se non ci si riesce ci sono le elezioni. Io alle elezioni non ci credo neanche un po'. Tu immaginati, noi non riusciamo ad andare nei negozi e facciamo, perché è tutto chiuso e facciamo le elezioni,
sì,
le code elettorali. Ma poi anche gli italiani in questo momento direbbero, ma sì, ma andiamo a votare, non c'è governo. Ma li prendono veramente a pietrate, ok? E uno dice, se dovete organizzare delle file... O dovete fare qualche cosa nelle scuole? Non nelle scuole, non ci vanno i ragazzi, ma ci si fanno i seggi elettorali perché non riescono a governare. Oppure non riusciamo a fare un numero sufficiente di vaccinazioni. Allora, io credo che alla fine, se non ci fossero i numeri, si troverebbe l'accordo su un altro primo ministro.
Cioè, quindi un altro primo ministro, un altro
cambia Conte.
Se viene giù Maglione,
se viene giù Maglione ne faranno un altro, capito? Ne faranno un altro. In quel caso Renzi dirà: avete visto, io sono stato sulla riva del fiume, è passato il cadavere
Renzi,
di Conte.
Renzi, però che hai sentito, adesso si ripropone sempre più, sempre, incredibile questa cosa.
Detto questo, io ti devo dire una cosa, che trovo tutta questa cosa qui, anche questo dibattito così politico, veramente insultante.
Abbastanza.
Cioè, già uno normalmente è abbastanza fastidioso, insopportabile la liturgia del governo e del sottogoverno. Questa volta è particolarmente insultante, perché tu pensa, ma noi adesso di tutti questi dettagli non ce ne frega niente. Non è per fare del qualunquismo.
Ma no, hai ragione.
Tu hai 500-600 morti, hai un sacco di gente allibita, che ha i negozi chiusi, i ristoranti, le palestre, le attività, qualunque cosa, quelli che ti stanno scrivendo a te.
Sì.
Tutta questa gente qui, tu gli dici: no, ma adesso però è una dinamica.
Aspetta,
viene quello dell'udito.
Ciampolillo.
Facciamo così.
Sì, sì.
Ma fate un serio programma di vaccinazioni, di riaperture, di certezze, perché altrimenti noi facciamo il tunnel dell'inverno che durerà ancora 2 mesi, poi esce, non ne siamo ancora usciti, e magari ci ricaschiamo l'autunno prossimo.
Ma senti, guarda, io questa iniziativa l'ho lanciata e invito gli ascoltatori a scriverci.
Ma no, è fantastica la tua iniziativa,
mandate le mail 100.000@radio24.it per raccontare il paese reale. Guarda, arrivano tante mail, te ne leggo alcune veloci. Guarda, chi si occupa di turismo, Vittorio, abbiamo perso il 93% del fatturato rispetto all'anno scorso. Guarda questo invece, un altro ascoltatore: proprietario di un piccolo alberghetto di 13 camere, sempre andati bene, significa che viviamo e paghiamo le tasse, non abbiamo più nulla, gestiamo io e mia moglie, mia figlia che ha 2 bimbi di 3 e 5 anni ci dà una mano, mio genero lavora come magazziniere, riceve 400 euro al mese di integrazione. E che facciamo? E questo è Giuseppe, grazie a Giuseppe. Un altro ascoltatore invece mi scrive: ti dico, mi sento un privilegiato, famiglia di 4 persone, papà, mamma, 2 figlie di 11-14 anni, certo la mamma dichiarerà il 55% in meno di reddito, le ragazze sì, privilegiate, hanno recuperato un PC dalla soffitta, abbiamo il wifi ma non il bonus per pagarla, le ragazzine una volta andavano a lezione di musica, inutile, andavano a ginnastica, atletica, trascurabile, andavano dagli amici. A proposito, anche la mamma, pure lei, dormiva 6 o 7 ore consecutive, ora ha l'insonnia cronica. Emanuele. Ma guarda, è pieno così, caro Mario, ci scrivono di situazioni difficili. Sai che c'è un parlamentare, te lo voglio far ascoltare, si chiama Donno, del Movimento 5 Stelle, ha provato a lanciare questo stesso tema, il tema del paese reale in Parlamento, dicendo: voi colleghi non sapete cosa vuol dire avere una partita IVA. È stato subissato da insulti. Senti un po'.
Donno. Ai cosiddetti leader di partito, di parte dell'opposizione, che parlano di partita IVA pur non avendone mai avuto una in vita loro, ecco. Dico: basta propaganda!
Subito!
Basta propaganda!
Piccolo subuglio, ma lui ci riprova. Sì. Ci riprova.
Colleghi,
mi dispiace.
Colleghi,
nonno, colleghi, devo dire, non sapete.
Donno, vada avanti, donno, vada avanti.
Presidente, io lo dico veramente da partita IVA, lo dico da artigiano, perché io so che cosa vuol dire. Colleghi,
aspetta ancora, ci riprova, non gliela fanno dire.
Non avete la minima idea di cosa vuol dire alzarsi alle 6 della mattina. Dicevo, presidente, questo passaggio è importante.
Ci riprova ancora.
Alcuni colleghi
non sanno.
Alcuni leader di partito non sanno cosa vuol dire alzarsi alle 6 della mattina.
Colleghi,
niente, ha dovuto sospendere la seduta. Ma perché si sono offesi? Si sono offesi così, secondo te?
Però vabbè, sei riuscito a darci un momento di hilarità.
Ma no, ma si sono offesi come di, tu allora. Vabbè, questo è. Vabbè Mario, in tutto questo tu avrai uno sguardo all'America, paese che hai seguito in primo piano, e sì, c'è una, anche lì c'è stato un gran scompiglio, anche peggio di quello che è successo in Italia, però adesso, come dire, si è appianata questa cosa. Ma Trump, hai capito cosa farà? Tu lo hai capito?
Ma penso che sì, qualcosa fa, non starà fermo e zitto, farà qualche cosa intorno a se stesso, che può essere raccogliere i suoi seguaci, ma non ci dimentichiamo, ha preso 70 milioni di voti. Detto questo, un presidente che esce non è un presidente a cui continuano a dare seguito. Nella storia è sconfitto ed è finita. Detto questo, lui ha invece però dei supporter particolarmente anche affezionati a lui, e quindi può andare in due direzioni. Una direzione è quella di fare una sorta di movimento politico che quindi poi abbia un peso nelle elezioni dei deputati, dei senatori, nella scelta del prossimo candidato presidente tra 4 anni, e dall'altra parte potrebbe anche fare, che è più nelle sue corde, una televisione, un network televisivo. Se lui facesse una televisione in cui, capito, si inventa un palinsesto intorno a lui e parla tutti i giorni, secondo me avrebbe un certo successo.
Fa il governo ombra, sai che c'è il governo ombra in Italia, esatto. Fa un po' il presidente ombra.
Esatto, perché guarda una cosa, quando dice però Biden ha parlato di riunificare il paese, quindi adesso, ma non è che tutto lo scontro, le tensioni, il populismo che c'era adesso è messo a tacere, assolutamente no. Anzi, secondo me noi vedremo dei ritorni di fiamma di tutto quello.
Allora Mario, noi abbiamo chiamato una psicoterapeuta, scrittrice, anche nostra amica, spero che ci conceda questo onore, Gianna Schelotto, che torna con noi. Buongiorno dottoressa Schelotto.
Buongiorno, certo che buongiorno, sono una vostra buongiorno. Amica, come voi siete i miei amici.
Certo, perché in realtà quando si parla di virus, si parla di Covid, si parla di situazione che stiamo vivendo in questi giorni. Allora, questo studio del Bambin Gesù di Roma, su cui tra l'altro devo dirlo, Leonardo Manera 2 giorni fa ha fatto un monologo straordinario e che racconta le difficoltà dei giovani. Il titolo che io ho letto oggi su un giornale è questo: un giovane al giorno ha tentato il suicidio. Questo, io non lo so se queste statistiche siano così vere, sono terribili però, ma arriverà il momento in cui dovremo anche confrontarci sui danni psicologici che sta facendo tutto questo periodo di vita, no?
Allora, i danni psicologici ci sono certamente, questa però l'allarmismo che si sta diffondendo mi sembra altrettanto pericoloso. Ecco, pericoloso perché se i genitori cominciano a spaventarsi, cioè le persone incerte, le persone spaventate certamente fanno degli errori, e quindi invece di aiutarli un titolo come questo mi sembra francamente
esagerato
e nocivo.
Perché crea ulteriore panico, diciamo, le persone che sono già in difficoltà, lei dice, non vengono aiutate da questa narrazione.
Non solo, ma l'ansia e l'insicurezza finiscono con l'alterare i rapporti quotidiani nelle famiglie, e quindi è questo che mi spaventa l'idea che siamo spaventati dal Covid, siamo spaventati dalla crisi economica, siamo spaventati da tutto, e poi c'è anche, come dire, questa minaccia del suicidio possibile dei figli. Ecco, questo mi sembra un'aggiunta particolarmente afflittiva rispetto alle afflizioni che già ci circondano da tutte le parti. Ecco.
Ma lei le tocca con mano? Cioè le tocca con mano quotidianamente, immagino?
Sì, io le tocco con mano, nel senso che sono aumentate moltissime le richieste di psicoterapia. Sembrava che da circa un anno le cose erano molto tranquille, cioè il numero di persone che chiedevano aiuto era più o meno il solito, e invece negli ultimi mesi, mentre nel primo lockdown tutto sembrava tranquillo perché ci raccontavamo, ci illudevamo, andrà tutto bene, siamo tutti capaci, eccetera. Questa seconda ondata è inciso moltissimo sulle sicurezze individuali e sul bisogno di aiuto, sul bisogno di interrogarsi.
Mario, ti ricordi l'idea dell'andrà tutto bene? Effettivamente quello slogan lì proprio è stato abbandonato totalmente.
Sì, serviva in quel momento a dare coraggio, però sai, giudicarlo col dopo.
No, certo.
Io volevo chiedere alla professoressa una cosa. Se lei pensa però che quando tutto questo sarà finito, perché tutto questo finirà, questa è una certezza, non è che noi vivremo perennemente con il virus. Il fatto che questi ragazzi abbiano, come dire, nelle loro vite si siano confrontati con questa durezza anche di non poter andare a scuola, di stare chiusi, bloccati, anche con qualche cosa di inatteso, di inaspettato, se questo invece non pensa che nel lungo periodo li farà più forti, cioè li farà più capaci di immaginare che la vita può avere dei rovesci?
Io di questo sono convinta. Allora, noi stiamo vivendo un periodo in cui c'è questa tendenza a esasperare le cose, forse perché siamo esasperati. E quindi tutto diventa irreversibile, drammatico, tragico, mentre invece se riuscissimo a, come dire, a equilibrare anche le nostre ansie rispetto a questi fatti nuovi ai quali eravamo tutti impreparati, io penso che le cose andrebbero proprio come dice lei, cioè è stata un'esperienza insolita per quell'età. Però è anche vero che se ci troviamo di fronte alla frantumazione dell'ordine sociale, cioè proprio nel momento in cui le scuole sono chiuse, i ragazzi non si riescono a vedere, si perde la socialità quotidiana, ecco, è possibile che questo crei dei problemi nei giovani, ma è anche possibile l'altro aspetto, e cioè che questa esperienza li renda più forti, li renda più capaci, più orgogliosi di aver superato delle difficoltà che normalmente non si addicono ai giovani. Ecco.
Non crede, professoressa Schelotto, che dipende però sempre da, come dire, la base di partenza, cioè purtroppo ci saranno anche coloro che si abbatteranno di più e coloro che invece riusciranno a trasformare questa in una, come dice lei, in una opportunità nuova. Noi genitori come facciamo a far rientrare i ragazzi nella categoria di quelli che la vivranno come un qualcosa di brutto, ma da cui ripartire per fortificarsi?
Allora, la prima cosa, secondo me, non si tratta di farli rientrare, si tratta di non farli uscire, nel senso che proprio nel momento in cui c'è più ansia, c'è più paura, stare accanto ai ragazzi e provare a... Lo so che sono le cose che diciamo di solito, però la coesione della famiglia, la coesione delle amicizie è in questo momento ancora più importante di quanto lo sia normalmente. Proprio perché, lo dicevo prima, c'è questa frantumazione. Allora, il gruppo di coetanei è diviso, sono frantumati, sì, si sentono al telefono, si vedono via Skype, però non sono insieme, non vivono questa possibilità di identificarsi reciprocamente. E secondo me su questi aspetti si deve intervenire nel momento in cui la crisi c'è, essere molto attenti a queste cose e non sottovalutarle.
Questo sì, e speriamo davvero che vada tutto bene, ma non lo diciamo come uno slogan, come è stato detto, ma giustamente anche per darsi coraggio, come diceva Mario Calabrese.
In quel periodo andrà tutto bene, era confortante, ci ha aiutato anche a superare la primaria angoscia, quella che adesso sappiamo tanto di più sul virus. In quel periodo lì non sapevamo niente, ci aiutava questo slogan, i canti sui balconi, quelle cose lì erano tutte manovre anti-ansia.
Noi, professoressa, la ringraziamo, grazie per essere stata qui. Gianna Schelotto, quando vuole, noi siamo qui. E Mario, io ti volevo chiedere una cosa, perché è uscita una notizia in pagina, devo dire il Corriere l'ha messa, con Luigi Ferrella, pagina 22, una notizia che ti riguarda, nel senso che tu di questa figura, di questo personaggio, di questa persona che è stata uccisa, Andrea Rocchelli, fotoreporter, hai scritto, hai fatto un podcast, ne avevamo parlato, sono uscite le motivazioni della sentenza di secondo grado che di fatto ha mandato assolto colui che era stato condannato in primo grado. Ora si è capito che però l'impianto d'accusa non è proprio esatto. saltato, no, cioè ci sono stati dei problemi di vizi formali, diciamo.
Esatto, è interessante e anche se vuoi doloroso, io penso ai genitori di Rocchelli. Rocchelli, quando è stato ucciso, era un grande fotografo italiano, ucciso in Ucraina 6 anni fa, no, mm-hmm. ormai saranno quasi 7.
Il 24 maggio del
esatto,
2014.
E che ha lasciato, aveva una compagna e un bambino che nel giorno della sua morte aveva il suo compleanno, compiva 3 anni. E che cosa è successo? Che in primo grado a Pavia era stato condannato questo soldato paramilitare ucraino, Vitali Markiv, ucraino però con doppio passaporto, anche passaporto italiano, perché la mamma era venuta in Italia dove aveva fatto la badante, l'operaia, e lui quindi era cresciuto in Italia, faceva il DJ, figurati, sulla riviera Adriatica. E Markiv era stato condannato perché faceva parte appunto di questa formazione che collaborava con l'esercito ucraino, colpevole di aver fatto questi colpi di mortaio sui fotografi, in cui morì anche, venne gravemente ferito un altro fotografo francese, William Roguelon, e la persona, l'interprete, la guida mm-hmm. che era con Rocchelli. In primo grado sono stati condannati. In secondo grado sono stati assolti,
sì.
è stato assolto Markiv. Questo ha fatto sì che c'è stato da parte dell'Ucraina una sorta veramente di festa, di celebrazione.
Sì,
tu pensa che il ministro dell'interno...
sbagliato tutto, no?
Esatto, cioè. Il ministro dell'interno ucraino è stato a Milano lo scorso anno e ha partecipato a tutte
le udienze.
Udienze, il ministro dell'interno ucraino, e quando lui è stato assolto hanno detto: vedete, l'Ucraina non siamo stati noi in questo scontro, perché era il momento in cui c'erano i filorussi da un lato che volevano la secessione di questa parte dell'Ucraina nell'est, il Donbass, e dall'altra parte l'esercito ucraino che difendeva il suo paese. Dal punto di vista storico non c'è dubbio che l'Ucraina avesse ragione, ok? Dal punto di vista però di chi ha tirato quel colpo di mortaio e ammazzato il fotografo italiano, invece la sentenza di primo grado diceva sono stati gli ucraini. Secondo grado assolti, lui torna a Kiev e viene accolto come e festeggiato come un eroe della nazione. Leggere le motivazioni della sentenza uscite ieri invece dicono una cosa diversa, dicono: no, sono stati gli ucraini, è tutto dimostrato. Il problema però è che nel primo grado sono stati interrogati dei militari ucraini, le cui testimonianze sono servite a incastrare questo Vitali Markiv, sì. perché era lui che aveva la radio e dava gli ordini di dove doveva tirare il mortaio, e siccome questi qui poi sarebbero finiti indagati anche loro, sono stati interrogati come testimoni e non come possibili imputati, mm-hmm. e quindi senza l'avvocato,
senza
difensore.
Cioè, quindi
un vizio
formale che,
esatto,
che ha invalidato tutto.
Sì, dice: le loro testimonianze non possono essere utilizzate, quindi l'impianto regge, ma senza le loro testimonianze non abbiamo...
Non ci sono le prove. Non ci sono le
la
prove,
prova
certo.
che lui fosse quello della radio, perché altre prove non ci sono rispetto a quelle testimonianze.
Per carità, si chiama garantismo, Mario, però di fatto
sì,
non vuol dire...
Sì, si chiama garantismo un po', sì. però a me quando forma e sostanza sono così lontane e divergenti, però diciamo che questa sentenza ci permette di poter dire che Andrea Rocchelli era lì, perché lo spiega bene, io mi sono letto le motivazioni stamattina presto, Andrea Rocchelli era lì e faceva il suo lavoro in maniera, faceva un lavoro di testimonianza in maniera pacifica, ed è stato ucciso perché stava facendo il suo lavoro di cronista,
sì, sì.
ed è stato ucciso dalle forze, dall'esercito ucraino, i quali non volevano che in quel momento ci fossero dei fotografi a testimoniare.
No, non è chiaro, l'impianto accusatorio c'è. Allora, fermiamoci un attimo per la pubblicità, poi rientriamo. Guarda che ti voglio chiedere del caso Alan Friedman, perché giustamente noi alle 10:30 poi avremo Mauro Corona, che spesso è con noi, lui cacciato dalla Rai, Friedman che dà della escort a Melania Trump, vabbè, putiferio però così. Vabbè, ripartiamo da qui e poi tornerà con noi un grande personaggio, Gabriel Zuchtriegel, che è il direttore del Parco Archeologico di Paestum.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Milan ti sta dicendo di smetterla di fare allarmismo per niente, capito?
Salve, di Milan a trasmettere quell'onorevole che parla delle ore 6 del mattino che si alzano gli artigiani. Però ha sbagliato, qui in Val Seriana, nell'alta Valle Seriana, i nostri artigiani si alzano alle 5 del mattino per essere alle 6 al casello dell'autostrada di Bergamo, per poi arrivare a Milano, lavorare al freddo e pranzare al freddo, mentre i nostri cari onorevoli lì a Roma pranzano al caldo, ben serviti, con i guanti bianchi e non sanno cosa vuol dire lavorare.
I parlamentari che urlavano tutti allo stesso momento, sembrava uno di quei video che gira su YouTube dei tacchini, quando passa qualcuno vicino alla rete e fa un verso e i tacchini tutti insieme rispondono. Fantastico.
Effettivamente si sono un po' risentiti. Guarda qua, mi scrive l'avvocato Alberto Merlo, amico di chat, nella chat straordinaria di Milanisti, Go Milan Go, voglio ricordarla, e che dice tra l'altro ti saluta molto e dice però nel processo la forma è sostanza, la forma è sostanza, ovviamente si riferisce alla vicenda Rocchelli poco fa, però insomma andiamo avanti, dai Mario, te lo voglio far risentire. Alan Friedman ha chiesto scusa. Tra l'altro molti hanno fatto notare da un vecchio tweet che Alan Friedman aveva già detto la stessa battuta di recente, quando qualcuno aveva detto Michelle Obama scriverà un libro. Quale sarebbe invece il titolo del libro di Melania? Scrisse uno su Twitter e Friedman rispose Escorting the Dom, cioè facendola escorting nel senso la escort. E
l'ho trovato veramente di cattivo gusto, e poi capito, fuori tempo, sì, nel momento in cui vanno via, pessimo. E devo dirti la verità, ma tu dicevi di Corona eccetera, eccetera. Ma Friedman, ma perché? Ma posso dirti cosa c'ha da dire Friedman? Perché ancora lo invitano? Ma che stia a casa sua, le dica al bar, no?
No, questa soprattutto, poi cioè, ma no, ma sì, dire, ma, un ma conto no, ma è dire c'è... poi ha detto è razzista, io non lo so se poi Melania Trump sia razzista, se ci siano le basi, ma proprio dire la escort è proprio... No, tutto quello che abbiamo detto da sempre, che finalmente non bisognerebbe più utilizzare questi argomenti che erano veramente da bar, da osteria e di qualche tempo fa. E invece, ma cosa dovrebbero fare adesso la Rai secondo te?
Semplicemente levarlo dalla lista di quelli che invitano nei tuoi punti.
Comunque ha chiesto scusa, vogliamo farlo sentire le scuse di Friedman, vabbè.
Ho fatto una battuta infelice, di pessimo gusto, andato male, per cui chiedo scusa.
Ecco, caso chiuso.
Sembra, io ogni volta che sento la voce, se non lo vedi in faccia, non ti viene in mente Stallio?
Beh sì, certo, ovvio. Sì. Comunque Mario, ti voglio far conoscere una persona di cui anche l'Italia va orgogliosa, perché... intanto per il lavoro che fa, poi perché ci ha spiegato che è italiano oltre che tedesco, diventato con la doppia cittadinanza. E l'altra volta quando l'abbiamo intervistato mi ha scritto in maniera accorata un ascoltatore a dire ho raramente sentito un attaccamento al paese, alla cultura, alla bellezza dell'Italia come dal signor Gabriel Zuchtriegel, che risalutiamo. Buongiorno, buongiorno direttore.
Buongiorno, buongiorno. No? Diciamo, buongiorno. Il tedesco tipico ama l'Italia, ha questo desiderio, e quindi per me diventare poi cittadino italiano è una cosa, come dire, un sogno che diventa realtà.
Bello, bello.
Povero barbaro dal nord.
come va oggi? Lei dal suo ufficio ci guarda sempre da uno sguardo e ci dice come va Pestum, dove avete riaperto. La gente allora, torna?
Sì, il bollettino di oggi. Ci sono un po' di visitatori anche oggi. Ricordo che siamo chiusi fine settimana. Evitiamo assembramenti, ma c'è qualcuno, non c'è movimento tra le regioni, però le persone del posto colgono l'occasione e tornano un po' a tra i templi nel museo.
Bello, bello, posto meraviglioso. La notizia è anche questa, Mario, è successo questo, per questo l'abbiamo richiamato. Sui profili social del parco avete raccontato che un uomo, tramite il prete, confessandosi, si è pentito perché un tempo, qualche tempo fa, aveva rubato 208 reperti numismatici. Allora, delle monete, io... cos'erano?
Rubato, diciamo, non sappiamo, è venuto un prete, una storia molto carina, ha detto, allora è venuta da me una persona a confessarsi e mi ha dato questo da consegnare al direttore del parco e sono più di 200 monete antiche, ci sono anche alcuni falsi, quindi immagino che sia un collezionista che abbia però anche raccolto molti materiali qui a Festung sul sito antico e quindi una cosa che non si dovrebbe fare.
Beh, perché... certo. È bello perché lo sottolinea che non si dovrebbero
non si dovrebbero prendere.
Pensa che uno trova una cosa, pensa ha trovato
una moneta per
terra. Sono
dei documenti
storici e quindi hanno da raccontare qualcosa, quindi bisogna consegnare questi materiali alla soprintendenza, al museo più vicino, perché raccontano la storia di un territorio. Non, per noi archeologi il valore non è il tesoro, l'archeologia non c'entra nulla con la caccia al tesoro, tutte queste cose, ma gli oggetti hanno un valore perché raccontano qualcosa. Dunque anche un coccio di ceramica, che non ha un grande valore sul mercato antiquario, per noi può essere, non so, l'adattazione di un sito, un santuario, una tomba, e quindi lasciate le cose sul posto, segnalatele e così potete fare un grandissimo regalo al vostro paese,
se proprio non ce la fate, Mario, e le avete inavvertitamente prese, fate come questo signore. Ma chissà cosa gli è successo a questo signore dal prete, ma io me lo immagino, bellissimo. Immagino che abbia avuto una crisi di coscienza, magari in un momento della vita complicato, ed è andato dal sacerdote a dire prete.
Lo trovo carino, perché è un po' come nella storia, no, del paese, c'è il prete che anche ha questa funzione anche di intermediario, e quindi speriamo che faccia esempio questo episodio.
Certo. Allora c'è questa frase che viene da un suo collega, tra l'altro anche lui è tedesco, Heike Schmidt, capo degli uffici, responsabile degli uffizi a Firenze, ha detto questo testuale, lo sottopongo sia a Mario Calabresi che a Gabriel Zuchtriegel: ragazzi, se marinate la scuola, venite agli uffizi che hanno riaperto. Lei condivide, Zuchtriegel, cioè ragazzi, se proprio a scuola non avete voglia, venite a Pestum.
No, io dico andate a scuola, perché noi portiamo le scuole a Pestum, quindi è un messaggio un po' più istituzionale, perché noi facciamo anche adesso, visto che le scuole non possono fare gite, facciamo didattica a distanza dal sito, ci colleghiamo, qualcuno, a volte lo faccio anch'io, spiega sul posto gli scavi, i templi, i monumenti, e i ragazzi da casa o dalla classe, attraverso lo schermo, il collegamento, possono fare domande, possono interagire. Noi ci siamo inventati questa cosa perché per noi, voglio dire, le scuole non pagano, i ragazzi non pagano il biglietto, però è comunque una grande ferita che al momento non possono venire. Nostro futuro, quindi noi vogliamo dare una mano alle scuole, alle famiglie, ai docenti, portiamo le scuole al sito anche in questo momento.
Capito, Mario Calabresi, Zuchtriegel ci ha spiegato che la cultura, con la cultura si può guadagnare, no? Evocando una famosa e celebre frase, poi disse Tremonti, non l'ho mai detta, no? Con la cultura non si mangia, in realtà con la cultura...
No, l'aveva detta.
L'aveva detta, sì, detta così, lui l'ha sempre smentita, no? questa frase, però forse è stato un pensiero in una qualche riunione.
Ma possiamo essere grati a lui che... Forse lo ha detto, forse non l'ha detto, comunque è sempre occasione per dire qualcuno ha detto che con la cultura non ti mangia, invece non è vero.
Invece non è vero. Gabriel Zuchtriegel, noi la ringraziamo moltissimo, ripeto, è un segnale anche questo, Mario, di un paese che cerca di riaprire lentamente la cultura, gli Uffizi sono riaperti, Pestum è riaperto, non il weekend perché non ci si può sembrare, però si riparte in qualche modo. Caro Mario, tu hai, c'è qualche notizia che ti ha colpito per concludere con te qualcosa?
A me, guarda, la cosa che mi è piaciuta di più di questi giorni è stata la ragazza di 23 anni che ha letto questa giovane poetessa stupenda, afroamericana, stupenda, sì. Figlia di una, con tutta una storia, ha una gemella, è figlia di una ragazza madre, è andata ad Harvard con una borsa di studio ed è una poetessa fino all'altro ieri sconosciuta, anche se ha vinto un premio di poesia giovanile, sconosciuta tanto che aveva, non so, 500 follower sui social e in un giorno è passata a 2 milioni. E che ha letto la sua poesia, che si chiama Amanda Gorman, uh-huh. E che ha letto questa specie di poesia, oltretutto a un ritmo rap,
sì, bellissimo,
sulle scale del Campidoglio per l'inaugurazione di Joe Biden. Allora, l'idea che una... sono cose che a noi magari sembrano un po' naif, così, ma l'idea
magari
è che
un po' retoriche appaiono.
Un po' retoriche, sì. Ma ben venga sta retorica, posso dirti? L'idea che tu prendi una ragazza semi sconosciuta e fai recitare a lei una poesia, le dai una chance e dici quindi che quello lì è un paese di possibilità. Non appunto, noi parliamo dei giovani chiusi lì, nessuno li ascolta e il Parlamento è quello che ci hai fatto sentire poco fa. Allora, e lei dice, scusami, l'ultima cosa, una frase bellissima, e dice anche nei momenti più duri di tenebra la luce ci sarà per chi ha il coraggio di vederla.
Ma poi è bello, cioè magari c'è un po' di retorica, ma è il momento della celebrazione, poi dal giorno dopo si lavora con concretezza, esatto, con pragmatismo, esatto. Cioè non è che le due cose non possono stare insieme. Sì, anche a me ha molto colpito questa poetessa, andava però anche vista, perché la gestualità era tanto importante quanto le parole, no? E come muoveva le mani,
sì,
come
sì, col suo pezzo, cappotto giallo.
Sì, esatto. Grazie Mario Calabresi,
a
torna
te,
quando
grazie
vuoi.
Grazie a tutti, buon fine settimana.
Un abbraccione. Andiamo al traffico e ci raggiunge, e anche oggi c'è una splendida notizia per lui. Praticamente è stato capo di questa rivolta contro Sanremo, che ogni giorno vede sempre più persone aggregarsi a lui, a Vestagliona Manera.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Manera, aiutaci tu, il telegiornale buono ci vuole in questo periodo di difficoltà.
Milan, Manera, siete gli amici e i compagni di tutti i giorni. Io guido e voi mi raccontate le cose, grazie.
Le cose, noi raccontiamo le cose, caro Leonardo Manera.
Tutte false, tra l'altro.
No.
Non c'è niente di vero in quello che diciamo. Siamo il regno della fake news, noi. Solo fake.
Ma non importa, noi narriamo. Buongiorno, come stai?
Buongiorno.
Hai sentito come abbiamo iniziato la trasmissione? Ormai con la tua...
No, perché ero fuori a bere il caffè, non ho sentito e mi dispiace.
So, Rockabilly, riesci a recuperarlo la nostra dedica? Oggi abbiamo iniziato proprio la presigla mentre tu eri comodamente a farti colazione.
Sì. No?
Non so se all'Andy Bar, al Jimmy Bar, Bar Jim, eccetera.
Con no, in un altro bar oggi, perché il Jimmy Bar c'era tanta gente in coda che aspettava di entrare, quindi ho dovuto cambiare bar.
Assembramento al Bar Jimmy. E niente, no, abbiamo iniziato con la dedica canterina della tua ascoltatrice, ma la conosci già, insomma.
Maniera ti voglio il più presto sposare,
esatto,
era quella?
Esatto, era quella. Era quella. Sì, vabbè,
sì. Ottimo, sì. Grazie, ringrazio
sì, ancora. Vabbè, sì. Allora, una grande notizia per te. Ho una grande notizia, Sanremo,
no,
il mondo del teatro in subbuglio. Emma Dante, regista. Se apre Sanremo, riapriamo anche teatri e cinema. È pacifico.
È giusto, insomma, sembrava una cosa talmente strana rispetto alla realtà di tutti i teatri, che tutti hanno reagito così, quelli che lavorano in questo ambiente. Quindi mi sembra una scelta di buon senso quella di fare Sanremo o senza pubblico o con un pubblico di figuranti, posto che io poi sono d'accordo che Sanremo si faccia, no? Però nelle forme in cui è possibile farlo senza creare delle differenze rispetto a tutti gli altri lavoratori dello spettacolo.
Serie A e serie
B, C, D. Io sono in interregionale.
Però punti alla promozione in C2, no, la vecchia c'è in serie D.
Non c'è più in serie D, che c'è ancora invece
la serie D. Vabbè, dai, vai Leo, vai.
Allora, questa notte ho fatto un sogno terribile. Per eliminare i litigi e i conflitti, dopo un accurato referendum popolare, per avere finalmente un paese in pace, si decideva di dividere l'Italia in tre parti, unito ma con la popolazione ben divisa in tre parti, non divisa in nord, centro e sud, ma divisa in Italia di destra, Italia di centro e Italia di sinistra. Nella parte orientale d'Italia andavano a vivere tutti gli italiani di destra. Nell'Italia occidentale, che sta a sinistra, nella cartina, andavano a vivere tutti gli italiani di sinistra, e nella fascia centrale andavano a vivere tutti gli italiani di centro. Quindi nel mio sogno terribile si stavano collocando tutti gli italiani. Per esempio, tu voti Fratelli d'Italia, vai a vivere ad Ancona. Tu voti Liberi Uguali, vai a vivere a Viareggio, e così via. Sei di centro, fisso a Perugia. Ma a un certo punto la fila si era bloccata, si era arrivati a Giuseppe Conte, il nostro premier, e non si riusciva ad andare avanti perché non si capiva dove collocarlo. Se lo si voleva mettere al centro, qualcuno obiettava di averlo visto d'accordo anche coi sovranisti di destra. Se lo si voleva a destra, qualcun altro obiettava di averlo visto governare anche con la sinistra. Se lo si voleva a sinistra, qualcun altro ancora ricordava il suo traccheggiare tipico del vecchio atteggiamento centrista. Insomma, per lui non c'era collocazione. Tutti noi eravamo lì, in coda, ad aspettarli sciogliere la questione. Mi sono svegliato, madido di sudore, con questo assillo. Cosa pensa veramente il presidente Conte? Da che parte sta veramente il presidente Conte? E non ho più ripreso sonno per tutta la notte, sempre più madido di sudore. Sì, perché io ancora, dopo 3 anni che lo vedo, l'ascolto in TV, giuro che ancora non ho capito esattamente la sua collocazione politica. Mi è anche simpatico, parla bene, è elegante, è preparato, ma ancora non ho capito cosa pensa davvero. E se lo capissi, se lo sapessi, magari sarei anche invogliato a votarlo, per esempio se fondasse un partito, ma non l'ho capito e questa cosa non mi fa dormire. I vicini di casa sentono i miei passi notturni su e giù per la casa, e poi in ascensore mi chiedono: Leonardo, cosa c'è che non va? E io non ho capito da che parte sta veramente il presidente Conte. E allora i miei vicini si allontanano, sospettosi, pensando che ormai il lockdown abbia inciso mentalmente anche su di me. Qualche volta ho l'impressione che lui, il nostro premier, anche in politica, stia continuando a fare l'avvocato. Se sta con una parte, difende quella parte, se sta con l'altra, difende l'altra, con un grande atteggiamento professionale, sì, ma da avvocato. Per favore, presidente, mi faccia capire, non pretendo che me lo dica apertamente, ma almeno mi dia qualche indizio. C'era la famosa canzone di Gaber, cos'è la destra, cos'è la sinistra. Ecco, mi dia qualche indizio sulla base di quella canzone. Lei fa il bagno o la doccia? Perché, dice Gaber, il bagno è di destra e la doccia è di sinistra. Io lei me lo immagino più a fare la doccia, quindi forse è di sinistra, ma preferisce la minestrina di destra o il minestrone di sinistra? Forse la minestrina allora forse è di destra. Ecco, non riesco, non ce la faccio. Al supermercato compra il culatello o la mortadella, che sono sempre citati in quella canzone. La prego, Presidente, ho bisogno di capire. Ecco, mi dia questi indizi, io avrò le idee più chiare. Sarò pronto anche a seguirla se capirò cosa pensa, da che parte sta. E alle prossime elezioni, se ci sarà un minimo di identità di vedute, sarò pronto perfino a immolarmi per lei, seguendo le sue idee, la sua identità, e sventolando alta la sua bandiera, anzi la sua pochette, che ancora non ho capito se è di destra, di centro o di sinistra.
Bravo Leo, anche se subito arriva la reprimenda sempre l'avvocato Merlo, dicendo non puoi parlare male dei dei mezzi colleghi, è un mezzo collega, non puoi neanche parlare male degli avvocati,
È un collega,
lui per la verità, sì, allora io... Manera non può parlare male degli avvocati, è anche un mio mezzo collega.
Allora così. Io replico, mi permetto collega. Di replicare all'avvocato Merlo dicendo che il noto detto dice diritto privato un mezzo avvocato, appunto. È vero. Ma certo, ma io non ho dato solo privato, ho dato poi altri 5 esami e mezzo, quindi vabbè. Sono ben più di mezzo avvocato, sono tre quarti di avvocato.
Tre quarti di collega.
Ho dato economia politica, diritto costituzionale, esami che possono sicuramente qualificare quasi come avvocato. Ormai.
Adesso un quasi collega, diciamo tre quarti di collega. No, però io vorrei, cari ascoltatori, perché molti ce l'hanno chiesto, molti hanno sorriso, veramente mi ha colpito, io vorrei capire anche da Leonardo Manera cosa avevano quei parlamentari che protestavano. Ma tu eri a fare colazione.
Va bene, però fare colazione.
Te lo faccio risentire. Donno, Movimento 5 Stelle, senti,
partita. Non prendere mai avuto una in vita loro. Dico basta propaganda. Basta propaganda.
Subbuglio, perché ha detto non avete mai avuto la partita IVA, lo interrompono, Senti. E lui ci riprova.
Colleghi.
Mi spiace, colleghi.
Colleghi, devo dire, non sapete.
Donno, vada avanti.
Presidente, io lo dico veramente da partita IVA, lo dico da artigiano, perché io so che cosa vuol dire. Colleghi,
Vada avanti. Donno ci riprova.
Voi non avete la minima idea di cosa vuol dire alzarsi alle 6 della mattina. Dicevo, Presidente, questo passaggio è importante.
Ci riprova, quarta
alcuni
volta.
Colleghi, alcuni leader di partito non sanno cosa vuol dire alzarsi alle 6 della mattina.
Colleghi.
Ma perché non gli fanno dire lanciano fogli? Ma perché non gli fanno dire questa frase? Manco avesse detto siete dei farabutti, dei sospendo la seduta. Cioè, non gli ha mica detto che sono dei disgraziati, dei ladri, dei truffatori. Continuava a dire voi non sapete cosa vuol dire svegliarsi, e poi ci provava a dire ma io sto parlando di me, perché io sono, ce l'ho la partita IVA, non so perché vi offendiate. Vabbè, è così. Tu lo capisci, tu che ti svegli alle 5.
Io lo capisco, perché fino all'età di 50 anni non mi sono mai alzato prima delle 10, delle 11 di mattina. Poi invece ho capito che è veramente faticoso, non solo le 6, ma anche alle 7.
Ma secondo te perché questa frase offendeva tutto il Parlamento? Voi non sapete cosa vuol dire svegliarsi
ma
alle 6.
Ma perché si sono sentiti dare dei fannulloni, in sostanza, quindi hanno reagito per quello.
Ma no, ma
credo,
il parlamentare non è che si sveglia alle 6 e alla partita IVA, cioè ha detto una cosa.
No, ma loro avranno pensato, come no, anche noi ci alziamo presto per andare nelle commissioni, finiamo tardi per partecipare al Consiglio dei Ministri, quindi insomma sarà stato quello.
Hanno rivendicato
anche noi
lavoriamo,
ecco.
Ma certo.
Anche noi lavoriamo.
Ma non si stava mica
magari non alle 6, però.
No, però.
Poi tutti i leader dicono sempre, no, che si alzano alle 5, anche Berlusconi, ricordi, cioè che si alzava prestissimo, no? Quindi rivendicano.
Comunque, insomma, gli avesse dato dei truffatori, magari non avrebbero reagito così. Prima ora che finisce qui, avremo ospite Mauro Corona. So che sei appassionato anche alla questione Friedman Corona. Vabbè, ne parliamo poi nella seconda ora.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Buongiorno Milan, un saluto dalle piattaforme. Siamo quasi al confine con la Croazia. Ma io mi ricordo che Manera, suo figlio, gli dava i biscotti con l'acqua lì. E lui tutti i giorni va a fare colazione col cappuccino, la brioche.
Manera, ma per andare a vivere in Sardegna chi devo votare?
Manera, certo che se fai sti sogni dovresti rivedere la tua dieta di quello che mangi prima di andare a dormire. Meno cassola, più minestrina e sti sogni ne fai più.
Signori,
alle 10:08 minuti.
Sì, prego,
Sardegna,
prego.
Sardegna è la parte occidentale d'Italia, quindi nel mio sogno vorrebbe dovrebbe votare l'EU, ecco, diciamo a sinistra, evidentemente a sinistra, quindi notate, collocato.
Notate come
parte
non risponde, all'ascoltatore della piattaforma. Li salutiamo, i grandi nostri ascoltatori dalla piattaforma. Un giorno ho detto: ci mandate una mail a 100.000@radio24.it, vi voglio intervistare, voglio sapere cosa fate sulla piattaforma. È stupendo. E, sì, è così, il personaggio è questo, cioè biscotti con l'acqua,
quello che dà al figlio
lui,
biscotti nell'acqua, e io invece vado a fare delle ricche colazioni al bar.
Ci sono i genitori che si privano del boccone più gustoso per i figli, e c'è Manera, tu figlio, biscotti e acqua.
Certo, perché il figlio deve aspirare a raggiungere la posizione del padre, oh, e quindi un giorno poter fare delle ricche colazioni al bar. Sai, la cosa che mi ha sempre colpito quando ero bambino, mia madre preparava il pranzo, che è appunto il boccone più buono, anche quando eravamo tutti a tavola, mia madre dava sempre ai figli e neanche a mio padre.
Esatto. Cioè, hai imparato, sì, molto, sì, sì, hai imparato molto. Guarda che bel messaggio, che bella musica. Adesso è la seconda ora, sarà tutta di musica. Che poi grazie a DJ Luket è la parte più interessante della trasmissione. Questo ormai l'avete capito tutti, cari ascoltatori. Poi noi come riempitivo ogni tanto diciamo delle cose. Hai una dedica da fare? Una dedica da fare, caro Leonardo?
No, sai, pensavo che... invece che la nostra è la trasmissione ormai più musicale di Radio 24.
Sì, sì, sì. Anche di Radio, sì, Birichina. Forse... non c'è così tanta musica,
diciamo che almeno durante la settimana sicuramente la trasmissione è più musicale, perché poi è difficile trovare tutte queste
più brillantemente
canzoni,
musicale, più splendidamente musicale,
bus, insomma. Vabbè, dipende, sì, sì, diciamo di sì. Io chiedo un giorno, sì, un giorno amaro,
attenzione,
in cui ci sarà grande amarezza, ragazzi, chiedo a Miriam Luket, DJ Luket, di trovare una canzone di Tom Waits.
Tom Waits,
faccio,
va,
questa, faccio questa richiesta.
Ah, va bene.
It's
prego.
Time di Tom Waits.
Ma lo vuoi dedicare a Cuoricino 81? Oppure a.
Lo dedico alla signora che in apertura.
Ah,
lo dedico, ecco, alla signora che in apertura ha cantato per me.
Va bene. È Tom Waits. Potremmo fare un giorno la compilation amara. Proprio neanche Tom Waits, la compilation amara di DJ Luket, il giorno in cui siamo un po' manereschi. Vabbè, dai, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000 può ripartire ufficialmente. Abbiamo tante tematiche da affrontare. Parleremo di ticketing per quel che riguarda i concerti e gli spettacoli, anche se al momento sono sospesi, perché abbiamo c'è una sentenza, una multa molto interessante di cui parleremo tra poco. Avremo Mauro Corona più avanti, ma intanto iniziamo con Ennio da Napoli. Buongiorno Ennio, eccoci qui.
Salve, buongiorno. Ciao Alessandro, eccoci, ciao Manera, complimenti. Ciao.
Che dici?
Io chiamavo per il direttore Calabresi, per la verità, al quale avrei fatto i complimenti per il suo libro Quelli che non ti dicono, quello che non ti dicono, perché è un libro... per me fondamentale, infatti, quello che diciamo per comprendere gli anni 70, gli ultimi anni più recenti della nostra storia. Però gli avrei anche chiesto, naturalmente, in relazione a quello che tu gli domandavi, non capisco la contrarietà, quasi, se non la perplessità che lui ha rispetto alla prospettiva delle elezioni politiche, fermo restando il fatto che si tratta evidentemente di una decisione che spetta al presidente Mattarella, chiaro. In linea generale ed astratta non capisco
perché diceva in questa situazione in cui non si dice non ci possiamo assemblare neanche non si va a scuola e apriamo le scuole per fare i seggi, cioè ne vedeva questione tecnicamente
proprio strettamente in modo specifico alle elezioni. Noi sappiamo che lasciamo stare in altre parti del mondo d'Europa dove si vota, ma a primavera noi avremo elezioni in regioni importanti d'Italia, in grossi comuni molto popolosi.
Secondo me, infatti, non è escluso che vengano rimandate, ma vedremo.
In questo caso, allora non vale la mia obiezione. Ma qualora non fossero rimandate, non capisco perché il coinvolgimento, diciamo, dell'elettorato in questo tipo di elezioni, che storicamente sono elezioni che prevedono una maggiore partecipazione, una maggiore affluenza, un maggiore coinvolgimento. Laddove invece nelle elezioni politiche abbiamo visto negli ultimi anni praticamente i comizi da piazza sono scomparsi.
No, da piazza no, però lei li vede i leader di partito, giustamente.
Ma è molto
vanno in giro.
Ma è sfumato. Ormai possiamo dire che la campagna elettorale viene fatta sui social, in TV, nelle radio, per strada non è più come in altri tempi, qui non ci sarebbe nemmeno un problema di assembramento. Quindi ecco, avrei chiesto.
Questa è la sua opinione, Ennio, rispettabilissima. Certamente un po' di assembramento ci sarebbe. Certo, le elezioni regionali si votano in alcune regioni. Comunque in tutta Italia bisognerebbe allestire i seggi. Ma io, per carità, non è che sto dicendo che per questo allora col virus allora sospendiamo tutto. D'altronde è il tema del chiudiamo le scuole. Io sono contrario, cioè la vita deve cercare di andare avanti comunque, tanto più per le elezioni. In questo momento, ma perché non è neanche la scadenza della legislatura naturale. Certo, ci ritroviamo con questa crisi tra i piedi e qualcosa ne uscirà. Ma Leo risolve facile, sicuramente ha la soluzione. Nel caso di si dovesse andare anche a votare.
No, io non ho soluzioni. Strano. Mi allineo con quello che ha detto l'ascoltatore. Non ho soluzioni alternative da proporre, sono d'accordo con lui. Anzi, vado a vivere da lui se mi ospita per 15-20 giorni.
Per esempio, c'è questa cosa di Luca Zaia. Vogliamo farla sentire, Andrea, regia? Luca Zaia da giorni non ce l'ha con le scuole. Dice: gli scienziati mi dicono di tenere chiuse le scuole perché sentiamo.
Hanno ragione gli studenti che chiedono di andare a scuola, hanno ragione le famiglie, però io ho anche l'obbligo di preservare la salute dei miei cittadini. E se il mondo scientifico mi dice non apra le scuole perché il rischio è ancora alto, e del resto noi lo vediamo con i focolai scolastici, perché poi quando
allora,
tu vivi
non mi piace di questo paradigma, caro Leonardo Manera, che si sta insinuando, e molti ascoltatori anche lo scrivono, si sta insinuando questo assioma, che è assolutamente sbagliato, che l'apertura delle scuole uccide le persone. E io questa cosa la trovo insopportabile, cioè io devo badare alla salute delle persone. È ovvio, è scontato, lo sappiamo tutti, che se aumentano le scuole, se aprono le scuole e aumentano le persone in giro, ci sarà un aumento dei casi. Lo abbiamo visto, no? Quando si chiude a Natale diminuiscono i contagi, quando si apre per lo shopping aumentano. È ovvio, questo ormai l'abbiamo capito tutti, lo sanno anche i sassi. Ci sarà però un giorno in cui si capirà che bisogna in qualche modo continuare a vivere aumentando anche un po' i rischi, se no, voglio dire, questa idea è riapriamo le scuole, ma devo badare alla salute. Cosa passa di messaggio? Se apro le scuole uccido le persone. Eh no, questo non mi sta bene.
Ieri mattina, per esempio, ho accompagnato mio figlio perché lui va a scuola, perché è in prima media, però vicino a Milano. Al ritorno
perché tu vai a scuola, perché tu sei Leonardo Manera. Non è che il solito paese irreale. Prego.
Al ritorno, rientrando a Milano in tangenziale est, ho visto una coda di automobili analoga, diciamo, in entrata a Milano a quella che c'era anche prima del virus. Quindi, tante attività sono aperte, e in tutto questo penalizzare la scuola, che un elemento primario della vita.
Non mi piace,
diventa
proprio
un po' strano,
ma
ecco,
no, il messaggio anche a dire io sono d'accordo, si vogliono riaprire le scuole, però io devo preservare la salute. Subito colleghi, scuole uguale meno salute. Allora uno pensa, ecco, vedi, aprono le scuole, mi uccidono. Questo collegamento mi sembra un po' troppo esagerato. Comunque dai, andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
They know your first name is free, last name is dumb, but you still believe in where we're from. Man's white flower, it's in every living thing. Mind, use your power, spirit, use your wings.
Allora, 10 e 20 qui siamo a un livello musicale quasi alla vetta, Allora, alle 10:20 minuti ci scrive un ascoltatore, per esempio, perché a Stoccolma, Tokyo, Singapore, Seoul, grandissime città, è tutto aperto? Questa è una sfida Luchetti, tra l'altro, che lancio. Sfida Luchetti, verificaci se a Singapore è tutto aperto, grazie ai 2 minuti di tempo.
Che altri paesi ha citato l'ascoltatore?
Le Stoccolma, sai che c'è la polemica sulla Svezia, sì, ma sì. Gli altri sono Seoul, Tokyo, Singapore... grandissime città, milioni e milioni di abitanti, non credo che siano degli irresponsabili dal punto di vista della salute delle persone.
Allora tu vuoi liberi tutti,
no!
Dillo.
Eccolo là, sei un farabutto, detto da un negazionista come te, detto da un negazionista come te, peraltro. Allora,
posso fare un appello rapidissimo ai telegiornali? Adesso. Un appello rapido. Certo, cioè, non lo faccio.
No, fallo.
L'altra sera al telegiornale ho visto un servizio che diceva degli effetti postumi dopo del Covid.
Sì.
Cioè, gente che ha avuto il Covid e dopo non si riprende mai, sì, praticamente. Va bene, io capisco. Però dopo questo servizio fate anche un servizio magari in cui fate vedere anche quelli che sono riusciti a riprendersi, perché altrimenti si crea un'ansia anche per il dopo Covid. Cioè, altrimenti sembra che non si possa guarire mai.
Mai.
Cioè, gente
mai.
Che ha dei problemi anche dopo, ma ce ne sono anche tanti che dopo averlo fatto il Covid guariscono. Mi è venuta ansia anche per quello.
Anche
dire,
solo, anche solo
prenderò...
A me è venuta ansia adesso che ce l'hai ricordato.
Perché ho pensato, allora se mi verrà il Covid e se anche dovessi guarire, però poi
andrà
di fatto
peggio.
Non guarirò mai.
La verità è questa, andrà tutto male, doveva essere lo slogan di marzo. Dai Leonardo, allora alle 10:21 minuti vogliamo parlare di questo tema molto interessante, anche se purtroppo in questo momento concerti, attività culturali non se ne possono fare, ma c'è questa vicenda. L'antitrust, la GCOM, ha dato una multa di 10 milioni di euro, ovviamente ci sarà ricorso a Ticket One, che opera nel mercato italiano la vendita di biglietti, e tutti hanno raccontato che dietro a questa storia c'è anche una sfida personale portata avanti da anni dalla socia fondatrice del gruppo Z, Valeria Arzenton, che salutiamo. Buongiorno. Grazie di essere qui. Perché lei, insieme a degli amici, soci, da anni organizza eventi, gestisce palazzetti, insomma, da quanto è nel settore?
Allora, diciamo una ventina d'anni di sicuro. Abbiamo cominciato ancora ai tempi dell'università ed è il lavoro che è diventato il centro, comunque una parte sostanziale della mia vita, della nostra vita.
Certo. Succede che a un certo punto, se io ho capito bene nella sua storia, voi collaboravate con Ticket One, poi a un certo punto avete capito, parole sue se non sbaglio, che volevano un po' mangiarvi dal punto di vista del mercato, no? Volevano conquistare un po' tutta la fetta del mercato, giusto?
Beh, Allora, senza ombra di dubbio, Ticket One è un'istituzione nella vendita dei biglietti in Italia, nel senso che è il principale operatore di ticketing nel mercato e da questo non si può prescindere. E con Ticket One ho collaborato da sempre, continuo a collaborare nella vendita e della distribuzione di biglietti per gli spettacoli. Ma succede che, essendo proprietaria anche di strutture, un giorno ho deciso, e parliamo del 2012, di costituirmi anche una mia biglietteria molto agevole, con dei punti vendita, con una vendita online che poteva essere funzionale al pubblico proprio dei teatri, quindi per dare anche un'opzione di scelta al cliente con dei servizi diversi, aggiuntivi, a prezzi diversi. Questa cosa ha sempre convissuto quindi sia Ticket One che questa mia biglietteria di nome che si chiama Fast Ticket, se non che con un'importante acquisizione che il gruppo CTS Eventim, che fa capo, che è una multinazionale tedesca, che fa capo a Ticket One in Italia, ha acquisito all'interno del gruppo delle società di promoter, quindi degli intermediari di spettacoli e concerti. Che cosa succede? Da lì mi dicono: no, da domani 100% vendita attraverso un unico canale di Ticket One.
Quindi insomma volevano un po' sbaragliare la concorrenza, diciamo, se uso questo termine, perché lei ha usato credo un termine un po' più forte.
Ma io penso che ci fosse la volontà di chiudere, di non farci lavorare con una biglietteria alternativa. E io l'ho ritenuta una grave grave ritorsione di mercato e soprattutto anche per il pubblico e i consumatori. Non l'ho accettato perché non siamo nel medioevo, siamo comunque in un mondo moderno che si apre sempre di più a tecnologie e
dice liberale,
visione
concorrenziale, quindi
certo.
Insomma adesso è stato messo un punto, devo dire per correttezza che credo Ticket One abbia annunciato ricorso al TAR dicendo vinceremo noi, insomma non è una decisione definitiva, però questa prima multa di 10 milioni di euro le dà ragione, vi dà ragione.
Guardi, io non entro nel merito della multa anche perché non mi viene in tasca proprio nulla in tutto questo, perché come sappiamo io non accedo a questi soldi assolutamente, no, anzi mi pago anche le mie spese legali. Secondo me il merito di quello che viene scritto, che dimostra che questa è una sentenza epocale, come una rivoluzione copernicana del nostro settore, perché stabilisce che il libero mercato stabilisce la modernità, stabilisce una vittoria secondo me soprattutto per i consumatori, che non saranno più obbligati ad avere un unico canale di vendita. Al di là della multa, quindi, io entro nel merito di quello che è scritto in queste 244 pagine e che secondo me è un punto di svolta storico per tutto il settore del live italiano.
Sa che i consumatori poi in realtà vorrebbero vedere una concretezza in un unico parametro, cioè questo vuol dire che un biglietto mi costerà meno, perché poi il consumatore pensa a quello, ovviamente quando riprenderanno i concerti, quando riprenderanno.
E questo è il tema forse in questo momento principale, perché siamo fermi da più di un anno e di prospettive all'orizzonte ancora non ne abbiamo. Chiaro che l'emergenza sanitaria viene prima di tutto, quindi stiamo in confidente silenzio in attesa di uno sviluppo positivo.
Confidente silenzio, ma il nostro Leonardo Manera ce lo racconta sempre un po' la disperazione, che è davvero una disperazione, di un anno di teatri chiusi, di eventi annullati.
È stato qualcosa l'estate scorsa, poco,
poi sì, basta, insomma. Ma il problema è che non è solamente economico, perché siamo chiusi ovviamente con incassi zero da più di un anno, quindi fatturati azzerati. È anche un problema sociale, perché lo spettacolo dal vivo rappresenta una pillola di benessere per la collettività e non ci sono più cinema, non c'è più socialità di alcun tipo, e proprio attingendo alla nostra tradizione millenaria, io dico, è proprio catartico andare a teatro, andare a vedere uno spettacolo, ti libera le emozioni, questo ci manca.
Come in questo anno, come senza una prospettiva futura certa, come si va avanti? Cioè, nel senso, la questione è molto pratica, nel senso che Manera ci ha raccontato per esempio che il mondo dello spettacolo è fatto di tantissime persone, non con guadagni esagerati, no? Ma tecnici, quelli che montano i palchi, quelli che lavorano, gli elettricisti, no?
Guardi, il 27% purtroppo delle maestranze ha già cambiato lavoro, ha dovuto trovare qualcosa di alternativo proprio perché non è un problema di sussistenza. Questo è veramente drammatico, anche perché per formare questo tipo di professionalità ci vuole molto tempo. Non è una cosa che ti insegnano a scuola o che da un momento all'altro puoi metterti lì un rigger, un, per esempio, che è l'arrampicatore, che ha, sono professioni che molto particolari e quindi non le puoi poi rimpiazzare dall'oggi al domani. In un anno del genere l'unica cosa, ovviamente, prima di tutto siamo stati tutti spiazzati e anche non potevamo comprendere la portata di questa, di questo dramma, di questa pandemia che avrebbe invaso la nostra vita e per così tanto tempo. Quindi all'inizio, come vede, abbiamo spostato gli spettacoli rinviati un po' più avanti con anche una cadenza non eccessiva, per poi invece capire che la situazione stava drammaticamente peggiorando e quindi li abbiamo spostati anche di un anno e più. E abbiamo riorganizzato il nostro tempo, guardando il futuro, cercando di capirlo. Per esempio, noi come gestori e proprietari di strutture abbiamo pensato a come rimettere in ordine le strutture, come renderle ancora più funzionali per il futuro, renderle tecnologiche ancora di più, renderle ancora più sane. Quindi noi stiamo lavorando in tutta questa direzione anche per tenere la nostra mente attiva, perché non possiamo pensare di perdere. Io penso anche a un artista. Un artista compone, scrive grazie anche alle esperienze che vive. In questo momento che siamo anche spogli di esperienze, penso che sia anche un dramma artistico quello che si sta verificando, perché come fai
Non c'è dubbio, cioè uno compone, tu per esempio Leonardo, tu stai continuando a scrivere i tuoi spettacoli in attesa di capire, oppure anche la creatività si perde.
È molto vero quello che ha dato la signora, cioè uno scrive in base alle proprie esperienze, a quello che gli capita nella vita, a quello che vede. Quando è tutto bloccato si fa molto più fatica, bisogna trovare altre fonti che possono essere semplicemente i giornali, libri, guardare dei film, però non c'è quel
la vita reale, più di, la, vita,
sì. La vita reale è l'emozione che ti dà il vivere certe cose, come se fosse tutto un po' più mediato e quindi più difficile dal punto di vista della creatività.
Sì, questo è vero. Noi ci dobbiamo fermare, Valeria Arzentoni, intanto la ringraziamo molto, socia fondatrice del gruppo Z, ripeto, questa vicenda di multa 10 milioni a Ticket One che ha annunciato ricorso, vedremo come va a finire. Devo dire per la sfida Lucchetti che a Singapore ci dice che ora va bene, hanno avuto dei problemi, se capisco bene dal picco, mi manda i grafici, Miriam Lucchetti, credo a maggio hanno avuto un picco di contagi, poi a settembre è calato, adesso praticamente la curva mi sembra piatta, non hanno neanche un caso, cioè pochissimi casi, mentre ci scrive un'ascoltatrice e dice, io se mi permette magari nei prossimi giorni la chiamiamo, un'ascoltatrice giapponese, dicendo io sono giapponese e ascoltatrice fedele di Uno Nessuno 100 Milan, e ci dice Tokyo è in semi lockdown, gli ospedali stanno per crollare purtroppo. Cara ascoltatrice, se ci consente magari uno di questi giorni la chiamiamo e ci racconta, da giapponese che vive in Italia, immagino cosa ne pensa, insomma, di tutta questa situazione. Va bene, dai, andiamo alla borsa, poi rientreremo con Mauro Corona.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Quest'estate Milan, che il Covid sparisce come sempre, non si potrebbe andare a votare? Non ci sarebbero le condizioni per farlo? Sì, ma non vogliono.
È vero ragazzi, siete migliorati tanto, bravi, bravi, bella musica.
Buongiorno Milan, ciao Manera, pieno appoggio sul Festival di Sanremo. Se aprono il festival, aprire teatri, cinema, palestre, stadi e Palio di Siena.
Corrado
così anche in Palio di Siena.
Saputo, sì, ho saputo che i cavalli correranno con la mascherina. Ho saputo.
Sì. Sai che hanno, ragazzi, hanno anche annullato il carnevale di Rio de Janeiro. Ho sentito oggi, leggevo sui giornali, cioè, capito, il carnevale di lì, un po' di assembramento effettivamente c'è. Effettivamente.
Sai, stamattina mi sono svegliato con la voglia di fare un viaggio qualsiasi, ma anche piccolo,
un aereo, pensa,
no, ma anche una gita sul Po. Ecco, c'era una canzone di anni fa, no? Si chiamava Una gita sul Po, se poi Miriam la cerca. Ecco, andare semplicemente a fare una gita sul Po, su una motonave, su un battello. Capito. Voglia di piccolo viaggio.
Siamo a questo, siamo a questo, la gita sul Po. La gita sul Po. Allora, ci ha raggiunti Mauro Corona, il nostro scrittore preferito. Corona, come sta?
Buongiorno, sto benissimo, nevica, bellissimo.
Anche mia mamma che sta in Valtellina mi ha detto doveva tornare a Milano, ha detto oggi no, non ce l'aveva, una nevicata, una spolverata. Lì è venuta giù tanta?
Sì, erano anni che non vedevo questa bella neve, che non ci si può muovere. Beh, io mi muovo qui, nella mia zona, ma non si può andare da altre parti.
Questa cosa è bella, effettivamente. Quest'anno almeno una bella spruzzata di tanta neve. Ora che tanto gli impianti sono chiusi, però almeno...
Sì, cioè... ma potevano anche aprirli con le dovute cautele, come fanno in Svizzera, no? Non si risolve niente. Tra l'altro non vedo miglioramenti del virus. Ci sono i contagi, ci sono i morti, non lo so, però con le dovute cautele si poteva aprire gli impianti.
Sì. Questo è il grande tema, cioè come ne usciremo? Perché si continua a chiudere un po' e diminuiscono i contagi, poi allora aumentano, aumentano.
Non è che diminuiscano tanto chiudendo, non è che, però proviamo, non sanno che cosa fare, li capisco anche, e quindi proviamo, però mi sa che alla fine la gente si ribella.
La gente si ribellerà, anche se noi italiani, qualcuno dice prima di fare la rivoluzione gli italiani chiamano i carabinieri, però
sì, ma lo diceva anche Roberto Gervaso, che un popolo di troppo pecorone per inventare rivolte, l'italiano.
Senta, c'è questo tema, l'avrà seguita la crisi politica, no?
Mi piace vedere, sì.
Le piace, avrà una sua idea. Adesso la gente dice, ecco, si deve andare a votare, no, ma come si fa a votare con la pandemia? Lei ha capito qualcosa?
Non hanno votato in America con la pandemia. Sì. Dicono a Roma, non diciamo fregnacce. Se si vuole si vota, si trova il modo di votare, si va dentro uno alla volta, distanziati, come si fa peraltro anche quando siamo sani. Cioè, sono scuse, a me sinceramente alla mia età non è che sbraiti più tanto, osservo come da una montagna, osservo. Allora io penso che sia la gente, non voglio chiamarlo il popolo perché sembra dispregiativo, sia la gente che decida chi deve governarli o meno. In Italia, in America hanno avuto Trump, adesso hanno voluto cambiarlo. Cioè, andare a votare, e questa è una baggianata, è una scusa anche abbastanza, diciamo, volgarotta, quella che non si può votare perché c'è il virus. Non è vero, si potrebbe benissimo votare come si potrebbe andare a sciare. Perché gli fa comodo stare lì. A me va anche bene, vediamo come va, come va a finire.
Cosa direbbe, le faccio questa domanda intellettuale, cosa direbbe Celio, che lei ha raccontato nel suo libro L'ultimo sorso, la vita di Celio? Cosa diceva della politica, dei politicanti?
No, lui era di estrema sinistra come idea, però non l'ho mai sentito fare una discussione, lui sorrideva. Perché aveva capito che anche intervenire nelle dispute da bar o da bar sport o nelle discussioni d'osteria non si ottiene nulla. Celio era avanti anni luce rispetto a noi. Cioè, noi siamo il popolo che è anche simpatico, non è che sia un difetto, ma nel bar sappiamo fare la squadra di calcio, la nazionale che funziona, sappiamo fare, io piglierei, ma l'ho detto più volte, anche nella discussione politica, non va bene, c'è tutto qua. Allora tu, non lo so, a Salvini o alla Meloni, va bene, voi siete in grado, da quel che sento, da quel che dite, siete in grado di fare bene, senza neanche votare dal giorno alla, dalla sera.
Provate,
alla mattina,
provate,
ecco, prova tu.
Prova tu. Prova
così,
tu,
senza elezioni.
Senza elezioni, così abbiamo anche tolto il problema. No, il problema di...
è un paradosso, lo capisco, sì, ma se sono certo così sicuri che loro farebbero bene, prova tu, ti do le chiavi. Vai avanti.
Sì, sì, è un paradosso, una provocazione. In realtà sono tutti, sono tutti buoni a chiacchiere. Sono tutti buoni a chiacchiere.
Sì.
Senta, Corona, c'è questo aspetto, sai che oggi è pieno di Mauro Corona sui giornali, perché come ci ha detto anche Leonardo Manera, ha notato questa discrasia rispetto all'atteggiamento verso Alan Friedman, che ha dato della escort a Melania Trump.
Sì. A parte che lo conosco Friedman e mi è anche simpatico con quel suo idioma da stanlio e olio, no? Mi piace.
Sì, sì, da olio, esatto.
Ah, è così, vabbè, cioè io sono stato il bersaglio, io non so perché, che me l'ho letto, mi pare suo messaggio, amico mio,
cioè lei è stato fatto fuori dal programma adesso, dalla Rai.
Dico sì, ma probabilmente ce l'ha con me di riflesso per poter danneggiare Carta Bianca, perché quando la conduttrice dice io vorrei riaverlo, allora sei tu di mare o di lago o di fosso, sì, che fai violenza a una persona, a una donna conduttrice che mi vorrebbe lì. Ecco, quindi c'è questo, no, ma non lo capisco, io vorrei trovare di mare. Seduti a un tavolo di osteria con un bicchiere, dire ma perché, cosa t'ho fatto, che motivo.
Lui questa è la sua storia, cioè qualcuno
ha detto in commissione parlamentare di vigilanza, ha detto che sono un povero alcolizzato, che vado curato. Io non voglio neanche dire a vie legali, perché il problema lì a lui è un uomo insicuro, è un uomo che non ha risolto qualcosa con se stesso.
Ma
mi va benissimo essere un bevitore.
E invece, tornando alla questione Friedman, qualcuno dice: allora a Friedman cosa dovrebbero dire? Della escort a...
se fossero giusti come dicono, e non lo sono, dovrebbero, come hanno fatto con me, impedire a Friedman di frequentare le reti Rai. Non so in che rete l'ha detto, io non...
Era Uno Mattina, credo.
Allora era Rai.
Sì, sì.
Allora
certo,
Salini,
certo,
che non ha niente sotto i pantaloni per dire di mare, quell'uomo lì lo voglio, perché la questione, e la Bianca è testimone, sto dicendo cose gravi, perché Salini mi vorrebbe lì, no? Ma non ha avuto le palle di imporsi,
ecco,
a Di Mare. E adesso Di Mare dice che è stato lo stesso Salini, allora chi è dei due il bugiardo? Lo dobbiamo tirare fuori, perché io non andrò più in TV, perché a questo punto, anche se mi chiamano, no, faccio la figura di quello, grazie, andate a fare quel paese.
Corona, cioè, se anche la chiamano, dice a questo punto no.
Ma come si fa? Si è rotto qualcosa?
Sì, si è rotto
però
la fiducia.
Il dovere di chiamarmi, lo devono o Salini o Di Mare, dicono una bugia.
Senta, c'è un ascoltatore, per concludere, che mi chiede come sta il mitico Poiana. Dice, chiedete a Corona come sta Poiana.
Poiana sta benissimo, anzi, se tutto torna un po' quantomeno normale e torniamo a fare qualche TV, perché non c'è solo la Rai. Ora vi voglio fare una confessione. Non è che io sia eroinomane di teleschermo. Andavamo bene perché in questa Italia un po' scombussolata, la Bianca e io eravamo quasi una coppia comica e ci aspettavano. Ecco, però non è che io mi impicchi o che mi rovini la vita perché non sono più
sì.
Se c'è qualcosa da dire di buono anche in altre trasmissioni, in altre reti, vado volentieri.
Sono andato anche da Giletti,
da Palombelli.
Infatti, la vita continua. Un abbraccio, Mauro Corona.
Grazie a voi, un grande abbraccio. Tutti. Vi voglio bene davvero.
Andiamo.
Dico a tutti che siamo amici.
Oh, che bello, che bello.
Prendi lago. Dico a tutti che siamo amici.
Ma siamo
però
tutti amici. Ma siamo tutti amici.
Che segreto c'era? Poverino, mi fa tenerezza. Mi sembra un bambino tenero.
Grande abbraccio a Mauro Corona, andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
horrible liar.
Ti capisco, Manera, anch'io c'ho voglia di fare un viaggio. L'altro giorno mi sono fatto una passeggiata in mezzo ai capannoni delle concerie di Arzignano in provincia di Vicenza, a vedere il cemento, ma almeno uscire di casa. When you have everything,
you have everything to lose. Allora, signori,
pensavo a una volta in cui anch'io sono stato vittima di una discriminazione. Ero all'aeroporto di Roma, a Fiumicino, e sai che ogni tanto espongono delle automobili nuove, no? Negli aeroporti hanno degli spazi. E c'era questa bella automobile, molto lussuosa, che io volevo vedere all'interno. Però ero vestito con un maglioncino di pile, forse anche un po' bucarellato, insomma. Ho chiesto alla hostess se potevo entrare per vederla. E lei mi ha detto no, è finito l'orario. Mi sono allontanato di 3-4 passi e è arrivato un signore in giacca e cravatta. Ha detto posso vedere là dentro? E l'hostess, prego, si accomodi.
Ti ha scambiato per un... No, per uno di poco di buono, sì.
Ero molto educato, sì, posso vederla. Magari visto il mio maglioncino di pile, è una discriminazione sulla base del pile, guarda, è veramente fastidioso.
Vabbè,
l'immagine.
È l'immagine che conta. L'abito non fa il monaco, però a volte
fa. Vedere quell'automobile, io avrei voluto vederla quell'automobile,
pulverino magari cashmere, magari. Una cravatta,
esatto.
Ecco, buongiorno, attenzione, è un po' entrato in te o entrato in casa tua, se ho capito bene, il mitico Bernardo Ferruccio Ronchi Baronchelli, chef emozionale.
A scoprire l'acqua calda.
Appunto.
Scopriamo l'acqua calda.
Te lo dica, Manera.
L'immagine. Ma guardi, veramente Manera è una persona disgustosa, spiacevole, e alla quale mancano le basi del vivere civile. Lo impariamo oggi che l'immagine ha un'importanza. Vuoi andare a vedere un'automobile di lusso vestito col pile? Sei inadatto. Devi rimanere a casa a mangiare i tuoi avanzi. Va bene.
Allora. Sua Eternità, buongiorno. Le piace Sua Eternità?
Allora, Bernardo Ferruccio Ronchi Baroncelli, chef emozionale, qualcuno mi chiama immenso, anche Regina Elisabetta, qualcuno, perché ma c'è poco da ironizzare, perché governo il regno del sapore. Allora, la mia dimora culinaria, il Desco di Nicia Pannocchi di Castelbiondo, purtroppo nei prossimi giorni sarà ancora chiusa, e questo ha scatenato il panico tra i miei avventori. Infatti molti si sono accampati nel parcheggio con le tende, il sacco a pelo come prima dei concerti, vogliono essere i primi ad accaparrarsi un posto quando riapriremo. Allora io ogni tanto mi faccio vedere e lancio loro del mangime per piccioni.
Mamma mia, ma che roba brutta, mangino brioche, ma il mangime per... che squallore.
Sì, io ho sempre pensato, come se fossimo in campeggio, che l'unica cosa bella del campeggio è non andarci. Preferisco stare a casa mia col mio pigiama di cashmere, la mia coperta di cashmere, con i miei mobili di cashmere. Tutto di cashmere in casa mia. Allora, so che oggi non abbiamo molti
prego, abbiamo 3 minuti e mezzo, vai.
Allora, vediamo un po', basta parlare di queste cose volgari. Parliamo della mia arte. Vuoi mangiare una rana pescatrice al forno? Vai al ristorantino che ti piace tanto, quello che prima ti porta i grissini incartati nel cestino. Noi, la rana pescatrice, per farla, noi prendiamo 2 rane, mettiamo il gilet con le tasche, un cappellino, lo mettiamo su una barchetta e poi vediamo qual è la vera rana pescatrice.
Poi proprio, vabbè, la rana col gilet, sì.
Tutto molto emozionante,
molto,
ed emozionale.
Molto.
Allora, sono qui oggi a donarvi una delle mie
creazioni. Bravo.
Il titolo è Greta.
Ah, semplice, sarà semplice anche Greta.
Allora, partiamo dagli ingredienti. Una lacrima di aceto e una micro porzione di foliage. Questa micro porzione di foliage deve necessariamente essere di una tonalità verde precisa, e cioè verde PMC 423.
Cioè, stai parlando di insalata, scusi.
Foliage. Come possiamo fare per riconoscere il verde giusto? È molto semplice. Dobbiamo raccogliere in un orto bio a cultura idroponica
un po' di micro porzioni di foliage, poi chiamare un imbianchino e fargli fare un po' di prove di colore sul muro.
Il Pantone.
Quando avremo esatto trovato il colore corretto, potremo versarvi le lacrime di aceto.
Oh.
Se abbiamo in casa delle micro posate, possiamo offrire metà della micro porzione anche all'imbianchino, metà, che certamente sarà felice di gettare nella spazzatura il suo panino col salame.
Certo. Per farsi un micro spuntino, ma proprio micro.
Allora, abbiamo il micro foliage e l'aceto e... voilà!
Voilà!
Qualche ingenuo potrebbe dire che abbiamo fatto un'insalatina condita, ma invece
magari,
no.
Magari fosse un'insalatina.
Perché questa creazione rappresenta l'urlo del pianeta contro i potenti che lo governano, ma anche contemporaneamente la speranza, da cui il tema del verde, verso una sostenibilità che parte da noi.
Greta,
faccio notare una cosa, sì. Se prima di iniziare non vi fate le trecce come Greta Thunberg, la creazione non viene. Va bene?
Questo tutto per completare questo per la modica
300.000 euro.
Beh, insomma, sì. Sono tornati i suoi prezzi, gli Aldesco
a fronte,
di Nice.
Sì. Dobbiamo rifarci dai mancati introiti, diciamo, mi spiace anche solo pronunciare questa parola, del periodo. Ma sì. Tutto questo a fronte di una ineguagliabile esperienza emozionale.
Va bene, caro.
Quindi anche oggi mi ringrazi per essere stato presente.
La ringrazio moltissimo, grazie. Regina Elisabetta, grazie.
Grazie. Bernardo Ferruccio Ronchi Baronpelli, saluti anche da mia moglie, come si chiama, Maria Assunta, Benedetta, Bernarda, Intingolo, Paciulli. Grazie.
Se li ricorda sempre tutti. Grazie, ringrazio, dico lei e consorte, così abbiamo fatto
in fretta.
Grazie, chef. Io vado a mangiare una piadina adesso, perché scusi, mi sento un po'. Vabbè, ci troviamo lunedì.
Nessuno, 100.000 anni.